Herman Melville, Benito Sereno. Parte prima. Correva l'anno 1799 e il capitano Amos Delano, di Duxbury nel Massachusetts, comandante di un grosso legno da foche e da carico che trasportava merci di valore, gettò l'ancora nel porto di Santa Maria, che è un isolotto deserto e disabitato all'estremità meridionale della lunga costa del Cile. Voleva rifornirsi d'acqua. Il giorno dopo, l'alba era sorta da poco e lui ancora disteso in cuccetta, scese il secondo a informarlo che una vela sconosciuta entrava nella baia. Erano tempi che le navi non abbondavano in quelle acque come ora. Il capitano si levò, si vestì e salì sul ponte. Faceva una delle mattinate caratteristiche di quella costa. Tutto intorno era calmo e silenzioso. Tutto era grigio. Il mare, per quanto scorresse in lunghe ondate rigonfie, sembrava immobile e alla superficie era lucido come piombo ondulato quando si raffredda e deposita nello stampo di fusione. Il cielo pareva un oscuro pastrano. Stormi di uccelli grigi inquieti, in tutto simili agli inquieti stormi grigi di vapori cui erano mischiati, sfioravano bassi e a scatti le acque, come rondini il prato prima del temporale. Ombre presenti che adombravano più cupe ombre future. Con gran stupore del capitano, osservando col cannocchiale la nave sconosciuta, non si scorgeva bandiera. Benché fosse abitudine, tra i marinai di qualunque paese in pace, di spiegarla entrando in un porto, dove, per quanto disabitate le rive, si trovasse anche una sola altra nave. Considerando il luogo solitario e sottratto a ogni legge e le voci che correvano a quel tempo su quei mari, la sorpresa di Capitan Delano avrebbe potuto oscurarsi di inquietudine se egli non fosse stato un uomo d'indole singolarmente fiduciosa, incapace, salvo per stimoli eccezionali e ripetuti, e forse nemmeno allora, di permettersi delle apprensioni che comunque implicassero l'imputazione di malvagità al prossimo. Se poi, visto ciò di cui gli uomini sono capaci, un simile tratto riveli oltre a un cuore benevolo una prontezza e una finezza di comprendonio più che ordinarie, lasciamolo decidere a chissà. Comunque, ogni sospetto che fosse nato al primo avvistare la sconosciuta, qualunque uomo di mare l'avrebbe quasi subito scacciato, accorgendosi che la nave entrava nel porto accostandosi troppo a terra. Uno scoglio a fior d'acqua l'attendeva in prora. Di qui pareva chiaro che l'isola le fosse sconosciuta, come lei all'altra nave, e quindi da escludersi che fosse un'abituale contrabbandiera di quei mari. Con non poco interesse, Capitan Delano continuò a esaminarla. Partito assai poco facilitato dai vapori che avvolgevano lo scafo, attraverso i quali la lontana luce del mattino fluiva in modo assai equivoco dalla cabina. Simile a questa luce, il sole, ormai tagliato a mezzo dalla linea dell'orizzonte, sembrava entrare nel porto in compagnia della sconosciuta e, incappucciato dalle medesime nuvole basse e striscianti, non differiva troppo dall'occhio truce di un intrigante di lima fisso sulla plaza attraverso lo spacco indiano della sua tenebrosa saia imanta. Forse era solo per un miraggio dei vapori, ma più si osservava la nave sconosciuta, più la sua manovra appariva singolare. Non andò molto che riuscì difficile decidere se quella intendeva entrare o no, che cosa volesse o stesse per fare. La brezza, che si era un poco levata durante la notte, era adesso leggerissima e capricciosa, ciò che aggravava l'apparente incertezza di mosse della nave. Sospettando, alla fine, che la nave avesse perduto il governo, Capitan Delano diede ordine di calare la lancia e, nonostante le prudenti obiezioni del secondo, si dispose ad accostarla e offrirle almeno l'aiuto di un pilota. La notte prima Una partita di pesca di suoi marinai aveva raggiunto certe rocce isolate, invisibili dal suo legno, e un'ora o due avanti l'alba erano tornati carichi di buona preda. Supponendo che magari da un pezzo la sconosciuta non toccasse terra, il bravo capitano imbarcò diverse ceste di pesce per fargliene dono, e così prese il mare. Siccome l'altra continuava ad accostarsi allo scoglio sommerso, supponendola in pericolo, egli s'affrettò, dando una voce ai suoi uomini, per avvertire quelli a bordo della loro situazione. Ma un poco prima che la lancia accostasse, la brezza, per quanto leggera, mutò direzione e la nave s'allontanò, dissipandosi i vapori che l'avvolgevano. Diminuita la distanza, la nave, quando fu chiaramente visibile sul pelo dei flutti plumbei coi suoi brandelli di nebbia che qua e là lo vattavano lacerandosi, apparve come un imbiancato monastero dopo la bufera, piantato su un fosco precipizio dei Pirenei. Ma non fu soltanto una somiglianza fantastica, quella che subito, per un istante, quasi indusse Capitan di Lano a credere di avere innanzi niente meno che un carico di monaci. Chini sulle murate stavano molti che, nell'incerta distanza, parevano davvero una congrega di scuri cappucci. Mentre si intravedevano a sbalzi per i portelli aperti altre scure figure irrequiete, come di monaci veri che passeggiassero nei loro corridoi. Accostandosi dell'altro, questa parvenza dileguò e si vide chiaramente la natura della nave, una mercantile spagnola di prima classe, in trasporto di schiavi neri e altra merce di valore da uno scalo coloniale all'altro. Era un legno assai grande e a suo tempo doveva essere stato bellissimo, come in quei giorni se ne incontravano di tanto in tanto in quelle acque. Vecchie tesoriere di Acapulco ormai sostituite, o fregate della regia flotta spagnola messe a riposo, che come antiquati palazzi italiani conservavano tuttora, scadute di padrone, tracce della passata grandezza. Via via che la lancia accostava, la causa di quel curioso aspetto calcinato della nave si chiariva nella sua sudicia trascuratezza. Gli alberetti, le cime e la maggior parte delle murate parevano di lana, da tanto ignoravano il contatto di raschiatoi, catrame e spazzole. Si sarebbe detto che la chiglia era stata gettata e le coste intravate e il legno varato nel campo degli ossami di Ezechiele. Nell'attuale servizio in cui era impiegata, pareva che né la struttura generale né l'attrezzamento della nave avessero subito alcun mutamento dal loro originario modello guerresco e medievale. Comunque, cannoni non se ne vedevano. Le coffe erano grandi e ingrigliate tutto intorno da quella che in passato era stata una rete disposta a ottagono, ormai tutta in pessimo stato. Queste coffe pendevano in alto come tre uccelliere cadenti e in una di esse si vedeva appollaiata su una grisella una rondine marina, lo strano ciondolone bianco, cosiddetto dal suo aspetto letargico e sonnambolico, che in mare così spesso si lascia catturare con le mani. Ruinoso e infungato, il turrito castello di Prora aveva l'aria di un antico torrione, da gran tempo preso d'assalto e poi lasciato rovinare. All'estremità opposta si ergevano alte due gallerie di poppa, le balaustrate qua e là coperte di un muschio secco e stopposo, dove dava la grande cabina deserta i cui controsportelli, per quanto il tempo fosse buono, erano ermeticamente chiusi e calafatati, e quei balconi vuoti sporgevano sul mare come fosse il Canal Grande di Venezia. Ma il più notevole avanzo di passata grandezza era l'immenso ovale dello scudo di poppa che portava intagliato l'intrico delle armi di Castiglia e Leon, incorniciate da gruppi di emblemi mitologici o simbolici, fra i quali vistoso e centrale era un nero satiro mascherato, calcante col piede la nuca prostrata di una figura parimenti mascherata che si contorceva. Se poi la nave avesse una polena oppure un semplice rostro, non era chiaro, perché un telo avvolgeva tutta quella parte, sia per proteggerla intanto che le davano una ripassata, sia forse per nascondere decentemente il suo stato. Dipinta o biaccata alla meglio, come per ghiribizzo d'un marinaio, sulla faccia anteriore di una sorta di piedistallo che spuntava sotto quel telo, si leggeva la frase «Seguid vuestro jefe», seguite il capo. Mentre sulle annerite tavole di testa all'appresso era scritto a solenni maiuscole, un tempo dorate, il nome della nave, San Dominique, dove ciascuna lettera era rigata e corrosa dagli sgoccioli di ruggine dei chiodi. Come gramaglie, neri festoni di barbe marine penzolavano viscidamente sul nome a ciascuno dei rolli che scuotevano lo scafo come un catafalco. Quando finalmente la lancia venne tirata con l'alighiero da prora fino alla banda di mezzanave, si sentì la sua chiglia, che pure distava ancora parecchi pollici dallo scafo, raschiare duramente come contro un banco corallifero sommerso. Era un grosso ciuffo di lepadi conglomerate, aderenti sott'acqua alla banda come un'escrescenza, indizio di venti avversi e di lunghe accalmie trascorse in qualche punto di quei mari. Issatosi in coperta, il visitatore venne immediatamente circondato da una calca clamorosa di bianchi e di neri. E i secondi erano più numerosi che non ci si sarebbe aspettato, benché la nave sopraggiunta fosse un trasporto di negri. Ma in un solo linguaggio, e come a una voce, tutti esplosero in un comune racconto di sventure, nel quale le negre, che erano parecchie, si distinsero sugli altri per l'accorata veemenza. Lo scorbuto e insieme la febbre avevano fatto grandi vuoti tra loro, e specialmente fra gli spagnoli. All'altezza del Capo Horn erano scampati per miracolo al naufragio. Poi, durante lunghi giorni interminabili, avevano atteso immobili il vento. Le provviste scarseggiavano, l'acqua mancava, mostravano le labbra riarse. Mentre Capitan Dilano era così fatto segno di quelle lingue ansiose, una sua sola occhiata ansiosa afferrò tutti i visi e insieme ogni oggetto circostante. Ogni qualvolta si sale in alto mare sopra una nave grande e popolata, specialmente se straniera ed equipaggio esotico come Lascari o Filippini, l'impressione che se ne riceve differisce bizzarramente da quella prodotta al primo entrare in una casa sconosciuta e abitata da ignoti in un paese ignoto. La casa, come la nave, l'una per mezzo delle pareti e delle persiane, l'altra delle murate alte come bastioni, nascondono alla vista i loro interni fino all'ultimo. Ma nel caso della nave c'è questo in più, che il vivente spettacolo da essa contenuto ha nella sua repentina e integrale apparizione, in contrasto col vuoto oceano che la circonda, l'effetto quasi di una scena di miraggio. La nave sembra irreale. I costumi, i gesti, i visi inaspettati, un chimerico quadro emerso allora dall'abisso, che ringhiottirà subito ciò che ha dato fuori. Fu probabilmente per qualche influsso, quale ho tentato di descrivere, che nella mente di Capitan Dilano prese uno spiccato rilievo tutto ciò che a un pacato esame poteva apparire insolito. E specie le figure cospicue di quattro brizzolati e venerabili negri, dalle teste che sembravano neri capitozzi barbati di salici, i quali stavano adagiati a mo' di sfingi, in solenne contrasto col tumulto sottostante, uno sulla grua di dritta, l'altro sulla sinistra e gli altri due a faccia sulle murate di maestra al di sopra dei parasartie. Ciascuno di essi aveva in mano pezzi di vecchio cordame sfatto e con una sorta di stoica soddisfazione lo riduceva in stoppa. Ne avevano accanto un mucchietto. I quattro accompagnavano quel lavoro con un sommesso, continuo e monotono canto fermo, ronzando e ciondolando come altrettanti zampognari canuti che suonassero una marcia funebre. Il cassero terminava in un'ampia poppa rialzata, sul cui margine anteriore, a un'altezza di 8 piedi dalla folla comune, sedevano come i 4 stoppai in una sola fila e separate da intervalli regolari, le figure accoccolate di altri 6 negri. E ciascuno aveva in mano un'accetta rugginosa che come uno sguattero raschiava con un pezzo di mattone e un cencio. Mentre fra ogni paio c'era una piccola catasta di accette, rivolte i tagli rugginosi innanzi, in attesa della stessa operazione. Se di tanto in tanto i 4 stoppai rivolgevano una breve parola a qualcuno della folla sottostante, non così i 6 lustratori di accette, che né parlavano con altri né fiatavano tra loro, ma sedevano intenti all'opera, salvo certi intervalli in cui, per la speciale mania negra di unire il lavoro al sollazzo, a due picchiavano insieme lateralmente le accette, come piatti, producendo un frastuono barbarico. E tutti e 6, diversamente dalla massa, avevano la schietta figura dell'africano primitivo. Ma quel primo sguardo comprensivo che aveva afferrato le 10 figure, e assai altre meno vistose, si fermò su di esse un attimo solo, perché impaziente del tumulto delle voci, il visitatore girò gli occhi alla ricerca del comandante, chiunque si fosse. Questi, un capitano spagnolo che agli occhi di un forestiero sembrava giovane, educato e pieno di ritegno, vestito con singolare sparzo, ma con impresse chiaramente le tracce di insonni affanni e travagli recenti, se ne stava passivamente appoggiato all'albero di maestra, quasi disposto a lasciare che la natura parlasse per se stessa dell'angoscia che lo schiacciava, o altrimenti disperando di sapersi contenere. Guardava ora con occhio tetro e spento l'agitazione della sua gente, ora con mestizia il visitatore. Gli era a fianco un negro piccolotto, sul cui viso rude, quando come un cane da pastore per caso lo sollevava silenzioso in quello dello spagnolo, passavano misti il dolore e l'affetto. Aggomitate in mezzo alla calca, l'americano si avvicinò allo spagnolo, assicurandolo della sua simpatia e offrendosi di dargli tutto quell'aiuto che fosse in suo potere. Di ciò lo spagnolo non gli rese per il momento se non dei grazie pieni di gravità e di cerimonia, secondo la sua indole nazionale che la tetra acidia della mala salute rendeva più cupa. Ma senza perder tempo in inutili complimenti, Capitan di Lano ritornò al barcarizzo dove si fece portar su quella cesta di pesce. E siccome il vento non accennava a rinforzare e bisognava perciò aspettare qualche ora prima di poter mettere all'ancora, ordinò ai suoi uomini di recarsi a bordo e ritornare con tutta l'acqua che la lancia poteva contenere e tutto il pane fresco di cui disponeva il dispensiere, tutte le zucche che rimanevano, una cassetta di zucchero e una 12 di bottiglie di sidro della sua cantina. Da pochi minuti la lancia si era allontanata quando con fastidio generale il vento cadde del tutto e cominciando il riflusso ecco che la nave prese a derivare irresistibilmente verso il largo. Ma fiducioso che ciò non dovesse durare, Capitan di Lano cercò con ogni speranza di far coraggio agli stranieri. E non era poca la sua soddisfazione di sapere, con gente in quello stato, di scorrere abbastanza speditamente, grazie ai suoi frequenti viaggi per l'Oceano Spagnolo, nella loro lingua natia. Una volta che fu solo con loro, non gli ci volle molto a rilevare certi fatti tali da confermare la sua primitiva impressione. Ma la sua sorpresa dileguò in compassione tanto per gli spagnoli che per i negri, gli uni e gli altri evidentemente affetti dalla mancanza d'acqua e di provviste. Poiché le sofferenze protratte sembravano aver ridestato i lati meno accomodanti del carattere dei negri e nello stesso tempo sminuita l'autorità dello spagnolo su di essi. Ma era proprio lo stato di cose che, date le circostanze, si sarebbe potuto prevedere. Negli eserciti, nelle flotte, nelle città, nelle famiglie, nella stessa natura, Nulla allenta il buon ordine più della sofferenza. Eppure, Capitan di Lano non poteva non pensare che se Benito Sereno fosse stato uomo di maggiore energia, difficilmente il disordine sarebbe giunto a un punto simile. Ma la debolezza del capitano spagnolo, fosse costituzionale o causata dalle angustie fisiche o mentali che aveva sofferte, era troppo evidente per passare inosservata. Preda di un abbattimento ormai fisso, quasi che, essendo stato per tanto tempo beffato dalla speranza, non volesse più saperne nemmeno adesso che questa non era più una beffa, Benito Sereno non sembrava minimamente incoraggiato dalla prospettiva di potersi mettere all'ancora quel giorno o quella sera al massimo, con acqua in abbondanza per i suoi, e un capitano suo collega a consigliarlo e soccorrerlo. Il suo cervello pareva sfasato, se non tocco in modo anche più grave. Imprigionato fra quelle pareti di quercia, incatenato a un monotono giro di comando, la stessa assolutezza del quale lo riduceva all'impotenza, egli, simile a un abate ipocondriaco, s'aggirava ad agio, a volte arrestandosi d'improvviso, trasalendo o sbarrando gli occhi, mordendosi il labbro, mordendosi le unghie, imporporandosi o facendosi terreo, tormentandosi la barba, con altri sintomi, ancora, di uno spirito assente o turbato. E questo spirito malato si trovava, ho già detto, in un corpo altrettanto malato. Era un uomo discretamente alto, ma robusto non doveva essere stato mai. E adesso era ridotto nel suo disordine nervoso quasi a uno scheletro. Pareva che negli ultimi tempi una sua tendenza a soffrire di petto si fosse aggravata. Aveva la voce di chi ha quasi perduto i polmoni, raucamente sommessa, un cavernoso bisbiglio. Non c'era da stupirsi se, mentre andava barcollando in questo stato, il servo, addetto alla sua persona, lo seguiva con apprensione. Talvolta il negro offriva il braccio al padrone o gli cavava per lui il fazzoletto di tasca e adempiva queste mansioni e altre consimili con quello zelo affettuoso che trasforma in qualcosa di filiale o fraterno atti soltanto servili in se stessi. Questo zelo ha guadagnato ai negri la reputazione di essere i più cordiali valletti del mondo, valletti coi quali non è necessario che il padrone stia sulle sue e può invece trattare con fiduciosa familiarità, più compagni devoti, insomma, che servi. Notando la rumorosa indocilità dei negri in generale, come pure quella che pareva la tetra insufficienza dei bianchi, non fu senza un'umana soddisfazione che Capitan di Lano rilevò la ferma buona condotta di Babo. Ma nemmeno la buona condotta di Babo pareva, più della riottosità altrui, strappare al suo ombroso languore il quasi insensato Don Benito. Non che fosse precisamente questa l'impressione che il visitatore riportò dello spagnolo, la cui personale inquietudine era per ora soltanto uno dei tratti più vistosi dell'infelicità che regnava su tutta la nave. Tuttavia, Capitan di Lano fu non poco preoccupato da quella che lì per lì era inevitabilmente indotto a ritenere un'ostile indifferenza verso di lui da parte di Don Benito. Il fare di questi, poi, significava una sorta di amaro e torvo disdegno che egli non si dava pena alcuna per nascondere. Ma ciò l'americano ascriveva nella sua carità all'esasperazione prodotta dalla malattia, giacché molte volte aveva pure osservato che vi sono dei temperamenti particolari nei quali una sofferenza fisica prolungata sembra cancellare ogni istinto sociale di gentilezza. Come se, costretti al pambigio, ritenessero mera giustizia che a chiunque li avvicini venga indirettamente, per mezzo di spregi o di affronti, posto innanzi lo stesso piatto. Ma non andò molto che Capitan di Lano si rese conto che, per quanto in principio avesse usato indulgenza nel suo giudizio sullo spagnolo, Dopotutto, poteva anche darsi che non fosse stato troppo caritatevole. In sostanza, era il riserbo di Don Benito ciò che gli riusciva ostico. Ma questo stesso riserbo si esercitava verso tutti, tranne il fidato valletto. Nemmeno il consueto rapporto che, secondo le usanze di mare, veniva a fargli a ore fisso un subalterno qualunque, sia bianco che mulatto o negro, egli non aveva la pazienza di ascoltarlo senza tradire una sdegnosa ripugnanza. Il suo contegno in questi casi non era nel suo genere dissimile da quello che probabilmente aveva tenuto il suo imperiale compatriota Carlo V, negli ultimi tempi, prima che rinunciasse al trono per ritirarsi in convento. Questo splenetico disgusto del suo grado si rivelava in quasi tutte le funzioni che gli pertinevano. Altero, così come corrucciato, Don Benito non si abbassava a emettere personalmente nessun comando. Ogni volta che erano necessari degli ordini speciali, l'incarico veniva passato al valletto, che a suo turno li trasmetteva a destinazione per mezzo di messaggeri, svelti ragazzi spagnoli oppure giovani schiavi, che come pesci piloti o paggi s'aggiravano sempre a portata di voce nei pressi di Don Benito. Di modo che, osservando questo poco appariscente invalido che andava zonzo, apatico e muto, nessun uomo di terra avrebbe potuto immaginarsi che in lui fosse riposta una dittatura contro la quale, finché stavano in mare, non c'era appello terreno. Così lo spagnolo, considerato il suo riserbo, poteva parere la vittima involontaria di un disordine mentale. Ma in realtà poteva darsi che, fino a un certo punto, questo riserbo nascesse di proposito. Se così era, ecco un esempio del malsano eccesso di quella gelida, per quanto coscienziosa, politica, adottata più o meno da tutti i comandanti di grosse navi, la quale, tranne nei casi di critica necessità, tende a obliterare così le manifestazioni del comando come le estreme tracce della socialità, e fa di un uomo un tronco, o piuttosto un cannone carico, che fino a che non si richiede l'esplosione, non ha nulla da dire. Guardando le cose sotto questa luce, non era più che un naturale indizio dell'abito perverso causato dalla lunga pratica di questa dura impassibilità, se, nonostante la presente condizione della nave, lo spagnolo insisteva tuttora in un contegno che, per quanto innocuo o, diciamo, giustificato, su un bastimento equipaggiato in tutta regola come il San Dominique poteva essere stato all'inizio del viaggio, era ormai tutt'altro che ragionevole. Ma forse lo spagnolo pensava che dei capitani come degli dèi. In qualunque frangente giova loro il riserbo. O magari tutta quella parvenza di assopito dominio non era altro che il voluto travestimento di una consapevole inettitudine, volgare stratagemma e non politica sapiente. Ma comunque ciò fosse, intenzionali o meno le maniere di Don Benito, quanto più Capitan di Lana osservava quel diffuso riserbo, tanto meno si sentiva inquieto per le particolari manifestazioni che ne venissero fatte contro di lui. Né a impensierirlo era soltanto il capitano. Avvezzo alla tranquilla disciplina di quella rispettosa famiglia che era il suo equipaggio, egli fu ripetutamente sorpreso dalla tumultuaria confusione che regnava fra l'infelice turba del San Dominique. Aperte violazioni non soltanto della disciplina, ma del comune decoro, saltavano agli occhi. E queste, Capitan di Lana poteva soltanto ascriverle, nell'insieme, all'assenza di quei sottufficiali di coperta, dai quali, oltre le loro superiori mansioni, dipende quella che si potrebbe chiamare la pubblica sicurezza di una nave affollata. È vero che i vecchi stoppai parevano a volte fare coi loro compatrioti negri la parte di agenti di sorveglianza, ma per quanto eventualmente riuscissero a sedare momentanei alterchi tra individuo e individuo, ben poco o nulla potevano in favore di una pacificazione generale. Il San Dominique era nella condizione di un transatlantico pieno di emigranti, nella cui folla di carico umano vi sono indubbiamente certuni che danno altrettanto poca noia che se fossero balle o cassette. Ma le cortesi rimostranze che costoro faranno ai loro compagni più insolenti non gioveranno quanto l'inflessibile braccio dell'ufficiale. Ciò che occorreva al San Dominique, e non manca al transatlantico in questione, erano rigidi ufficiali superiori. Ma su quei ponti non si vedeva nemmeno un ufficiale in terza. Viva era la curiosità del visitatore per sentire i particolari di quelle avversità che avevano causato un simile abbandono con tutte le sue conseguenze. Giacché, per quanto qualche indizio sul viaggio l'avesse potuto raccogliere dai lagni che lo avevano salutato all'arrivo, tuttavia una chiara relazione degli eventi non gli era ancora stata fatta. Senza dubbio il miglior racconto avrebbe potuto farglielo il capitano, ma sulle prime al visitatore ripugnava chiederne, dato che voleva evitare anche l'ombra di un rifiuto. Poi, dando mano al suo coraggio, s'accostò finalmente a Don Benito, rinnovandogli l'espressione del suo cordiale interessamento e aggiungendo che se lui di Lano avesse almeno potuto conoscere i particolari delle disavventure della nave, sarebbe forse stato in definitiva meglio in grado di soccorrerla, se Don Benito voleva degnarsi di raccontare. Don Benito vacillò. Poi, come un sonnambulo disturbato a un tratto, sbarrò gli occhi vuoti sul suo visitatore e finì col lasciarli ricadere sul ponte. Restò in questo atteggiamento così a lungo che Capitan di Lano, quasi tanto sconcertato come lui e senza volerlo quasi altrettanto sgarbato, gli volse di botto le spalle, dirigendosi a qualcuno dei marinai spagnoli per avere l'informazione richiesta. Ma non aveva fatto 5 passi che con una sorta di ansia Don Benito lo richiamò, dolendosi di quella sua momentanea assenza e dicendosi pronto a compiacerlo. Mentre così veniva in luce la maggior parte della storia, i due capitani si trovavano all'estremità poppiera del ponte di Maestra, luogo privilegiato dove nessuno li aveva seguiti tranne il servo. «Sono più di 6 mesi», cominciò lo spagnolo con la sua voce cavernosa, «che questa nave armata di buoni ufficiali e di un buon equipaggio e con diversi passeggeri di cabina, 50 di spagnoli in tutto, fece vela da Buenos Aires per Lima con un carico vario, articoli di ferro, tè del Paraguay e simili, e inoltre, tendendo il dito innanzi a sé, quel branco di negri ora ridotti appena, come vedete, a 150, ma allora più di 300. Al largo del Capo Horn toccammo violente burrasche. Di notte, in un solo colpo, persi 3 dei miei migliori ufficiali e 15 uomini, insieme alla grande antenna che si spezzò, barca e tutto, sotto di loro, mentre tentavano di abbattere con stanghe la vela ghiacciata. Per alleggiare lo scafo gettammo in mare i sacchi più grossi di mate, tenendo legate sul ponte quasi tutte le trombe d'acqua. E fu quest'ultima necessità che, unita ai ritardi interminabili che ci toccarono in seguito, causò a suo tempo le nostre sofferenze più gravi. Quando... Qui lo prese un repentino deliquio accompagnato da tosse, senza dubbio a causa della sua ambascia psichica. Il servo lo sorresse e, traendo di tasca un cordiale, glielo avvicinò alle labbra. Egli tornò un poco in sé, ma desideroso di non lasciare senza appoggio il padrone, sinché era soltanto parzialmente rimesso, il negro continuò a cingerlo con un braccio, intanto che lo fissava nel volto, come per cogliere il primo indizio d'un completo recupero o d'una ricaduta, secondo che sarebbe avvenuto. Lo spagnolo riprese a parlare, ma in modo oscuro e sconclusionato, come in sogno. «Oh mio Dio, piuttosto che soffrire il resto, avrei salutato con gioia le più tremende burrasche, ma...» Lo riprese la tosse con accresciuta violenza, e questa cessata s'abbandonò pesantemente, con le labbra imporporate e gli occhi chiusi, contro il suo fedele sostegno. «La sua mente delira. Pensa all'epidemia che venne dopo la burrasca», sospirò mestamente il servo. «Povero, povero padrone!» E gli strinse una mano e con l'altra gli forbì la bocca. «Abbiate pazienza, signor», e tornò a volgersi al capitan di Lano. «Questi accessi non durano molto. Si rimetterà subito». Don Benito rinvenne e proseguì. Ma poiché il resto venne raccontato in modo sconclusionatissimo, basterà riassumerne qui la sostanza. Pare che, dopo essere stati sballottati per molti giorni dalle tempeste del capo, sulla nave fosse scoppiato lo scorbuto che aveva fatto strage di bianchi e di neri. Quando finalmente erano usciti nel Pacifico, velature e manovre erano a tal punto ridotte e talmente insufficienti le braccia dell'equipaggio sopravvissuto, la maggior parte del quale erano invalidi, che, incapace di mettersi al vento sulla sua rotta a nord, per molti giorni e molte notti la nave sgovernata derivò a nord-ovest, finché il vento, prima gagliardo, non cadde a un tratto e la lasciò in acque sconosciute, esposta ad accalmie equatoriali. La mancanza di trombe d'acqua si rivelò allora fatale ai sopravvissuti, come prima era stata pericolosa la loro presenza. Causata, o perlomeno aggravata, dalla meno che scarsa disponibilità d'acqua, allo scorbuto seguì una febbre maligna, che con l'arsura straordinaria della bonaccia interminabile fece un lavoro così rapido da spazzar via come a colpi di mare famiglie intere di africani e un numero anche maggiore in proporzione di spagnoli, compreso, e fu triste fatalità, fin l'ultimo ufficiale rimasto a bordo. Per conseguenza, sotto i bruschi venti occidentali che di tanto in tanto seguivano alla bonaccia, le vele già lacere, che bisognava accontentarsi di abbattere e non di serrare, si erano poco a poco ridotte a quei miserabili cenci che apparivano ora. Per procurarsi i sostituti degli uomini che aveva perduto, come pure provviste d'acqua e di teli, il capitano alla prima occasione aveva fatto rotta per Valdivia, il più meridionale dei porti civili del Cile e del Sud America. Ma accostando la terra, il tempo carico gli aveva impediti anche soltanto di avvistare questo scalo. E da allora, ormai quasi senza equipaggio, senza velatura e senza acqua, e di tanto in tanto pagando al mare un ulteriore tributo di vite umane, il San Dominique era stato sbattuto come un volano dai venti contrari, trascinato con le correnti, ricoperto di muffa nelle bonacce. Come chi si è smarrito nei boschi, più di una volta la nave era tornata sui suoi passi. «Ma durante tutte queste sventure», continuò cavernoso Don Benito, volgendosi con pena nel semiabbraccio del servo, «debbo ringraziare quei negri che vedete, i quali, seppure i vostri occhi poco esercitati sembrano turbolenti, si sono veramente comportati con maggior disciplina che mai il loro padrone avrebbe creduto possibile nelle circostanze attuali». Di nuovo ricadde, abbandonandosi. Di nuovo il suo spirito vaneggiò, ma egli seppe riprendersi e proseguì in modo più chiaro. «Sì, il loro padrone aveva ragione di garantirmi che per i suoi negri non ci sarebbero volute catene. E fu perciò che, mentre, come usa in questi trasporti, questi negri sono sempre stati sopra coperta e non stivati come in un legno negriero, essi hanno pure avuto facoltà sin dall'inizio di circolare liberamente entro dati limiti a loro piacere. Ancora una volta lo riprese il deliquio. La mente gli sfuggì, ma rimettendosi continuò. Ma è a Babbo qui presente che dopo Dio debbo la mia conservazione. E parimenti è a lui che va il merito principale di aver sedato i suoi fratelli più ignoranti, quando accadeva che fossero tentati di mormorare. «Ah, padrone!» sospirò il negro, chinando il viso. «Non parlate di me. Babbo non è niente. Ciò che Babbo ha fatto era soltanto il suo dovere». «Uomo fedele!» esclamò Capitan di Lano. «Don Benito, io ve l'invidio un amico simile. Non so chiamarlo schiavo». Padrone e servitore gli stavano innanzi. Il negro sostenendo il bianco. E Capitan di Lano non poteva a meno di riflettere sul fascino di quell'intrinsechezza che sapeva offrire un simile spettacolo di fedeltà da una parte e confidenza dall'altra. Lo spicco era ancora accresciuto dal contrasto degli abiti, che denotavano i loro gradi rispettivi. Lo spagnolo indossava un comodo corpetto cileno di velluto scuro, calzoncini e calze bianche con fibbie d'argento al ginocchio e sul collo del piede, un sombrero di tela fine dall'alta calotta e infilata a un fiocco della sciarpa una spada sottile montata in argento. Quest'ultimo era un accessorio che, più per utilità che per figura, oggi ancora ogni gentiluomo sudamericano include nel suo abbigliamento. E l'abbigliamento di Don Benito, salvo le volte che i sussulti nervosi glielo scompigliavano, mostrava una certa puntuale precisione che contrastava bizzarramente col brutto disordine circostante, specie di quello sporco ghetto davanti all'albero di maestra, interamente occupato dai negri. Il servitore non aveva indosso che un gran paio di brache, così grossolane e rappezzate che parevano fatte di vecchio telo di gabbia. Ma erano pulite e strette alla cintola con un cordone di cavo sfatto, il quale, insieme all'espressione compunta e supplichevole che Babbo a volte assumeva, gli dava l'aria di un frate mendicante dell'ordine francescano. Per quanto sconfacente al luogo e al momento, agli occhi almeno dell'ottuso americano, e benché fosse strana la sua conversazione in mezzo a tante peripezie, l'abbigliamento di Don Benito non era tale, in fatto di gusto almeno, da eccedere la moda del giorno tra i sudamericani del suo rango. Sebbene nel presente viaggio avesse fatto vela da Buenos Aires, egli si era dichiarato natio e residente del Cile, i cui abitanti non avevano ancora universalmente adottato la comune giubba e i pantaloni, indumento un tempo plebeo. Ma fatti gli opportuni ritocchi, stavano attaccati al loro costume regionale, pittoresco se altri mai. E tuttavia, rispetto allo smorto racconto del viaggio e alla smorta faccia dello spagnolo, vi era qualcosa di così assurdo nel suo vestire che quasi faceva pensare alla figura di un cortigiano invalido, a zonzo per le vie di Londra durante la gran peste. La parte della storia che forse suscitava maggior interesse, come pure, considerando le latitudini in questione, una certa meraviglia, erano le lunghe bonacce surricordate e più specialmente i lunghi giorni che la nave era andata alla deriva. Senza naturalmente far parola della sua opinione, l'americano si vedeva costretto a imputare perlomeno una parte di quei ritardi così all'ignoranza della navigazione come agli errori di manovra. Adocchiando le mani esili e smorte di Don Benito, egli deduceva agevolmente che il giovane capitano non era giunto al comando dall'occhio di Cubia, ma dalla cabina. E così stando le cose, poteva ancora stupire la sua incompetenza, unita alla gioventù, alla malattia e al lignaggio? Ma soffocando le critiche nella compassione, Capitan di Lano, dopo aver rinnovato le sue proteste di simpatia, non soltanto soffrì, come prima, di sovvenire alle più immediate necessità materiali di Don Benito e dei suoi, ma inoltre promise di aiutarlo a mettere insieme un'abbondante e duratura provvista d'acqua e un po' di vele e di attrezzi. Poi, sebbene gliene dovesse derivare imbarazzo non poco, di imprestargli 3 dei suoi uomini migliori come ufficiali di coperta temporanei, onde la nave senza indugio potesse far rotta su Concepción e qui riallestirsi a tutto punto per Lima, sua destinazione. Tanta generosità non andò senza effetto per quanto operasse su un invalido. Gli si rischiarò il viso. Bramoso e febbrile, Don Benito incontrò gli occhi del suo visitatore. Parve sopraffatto dalla gratitudine. «Eccitazione cattiva per il padrone», sussurrò il servo prendendogli il braccio e con parole di conforto lo trasse dolcemente in disparte. Allorché Don Benito fu di ritorno, l'americano ebbe il dispiacere di osservare che quell'animazione, come la vampa repentina delle sue guance, era stata momentanea e fugace. Non passò molto tempo che con aria lugubre l'ospite levò gli occhi alla poppa e lo invitò ad accompagnarlo, per godervi quella qualunque bava di brezza che aleggiasse lassù. Come, durante il racconto del viaggio, Capitan di Lano aveva 1 o 2 volte trasalito all'occasionale squillo di quelle accette, chiedendosi come mai fosse tollerata un'interruzione di quel genere, e specialmente in quel punto della nave e a portata d'orecchio di un invalido. Così, tanto più che le accette facevano un vedere tutt'altro che rassicurante, e peggio ancora i loro lustratori, non fu, a dire il vero, senza un'intima riluttanza o addirittura raccapriccio che Capitan di Lano s'assoggettò con apparente buona grazia all'invito dell'ospite. S'aggiunga che, preso da un puntiglio d'onore sommamente inopportuno in quella circostanza e che il suo aspetto cadaverico rendeva penoso, Don Benito, con grandi inchini alla castigliana, volle molto solennemente che il visitatore lo precedesse su per la scaletta che portava in alto, dove da una banda e dall'altra dell'ultimo gradino sedevano, come cariati di araldiche e sentinelle, 2 di quel malaugurato sestetto. Con molta circospezione avanzò tra loro il buon Capitan di Lano e nell'istante che se li lasciava alle spalle, come chi debba passar per le verghe, sentì contrarsi spasmodicamente i polpacci. Ma quando, facendo loro fronte, abbracciò con l'occhio tutta la fila, che parevano tanti suonatori d'organetto stupidamente intenti al loro compito e immemori d'ogni altra cosa, non poté fare a meno di sorridere della sua precedente agitazione.